With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sulle frequenze di Patriotania. Sono il vostro Francesco e vi do il benvenuto a questa prima puntata della regular season del nostro podcast, anche se in realtà è la quarta di questa terza stagione, sulle frequenze tra l'altro degli amici di The Cutting Edge, che ritroviamo per un'altra stagione, che saluto affettuosamente sia i grandi boss di The Cutting Edge sia tutti gli altri ragazzi che con i loro podcast stanno arricchendo la famiglia di The Cutting Edge. Con me oggi c'è Andrea Casiraghi. Ciao Andrea.
Sì, ciao a tutti ragazzi.
E ovviamente mi fa molto piacere presentare un nuovo arrivato che da quest'anno è entrato nella scuderia di Patriot Train e si occupa principalmente del profilo di Instagram, ma sicuramente verrà coinvolto anche in altre facce della nostra produzione, ovvero Mattia. Ciao Mattia.
Ciao a tutti, grazie per la presentazione.
Grazie a te per essere qui con noi. Ovviamente qualcuno, spero più di qualcuno di voi, si è accorto che il nostro profilo Instagram da qualche settimana ha preso una forma un pochino più professionale, più intera, e insomma è dovuto a Mattia che ovviamente aveva ovviamente già un suo profilo che curava Patriots Ita, se non vado errato. Giusto Mattia?
Sì, è ancora attivo, anche se ormai, diciamo, mi limiterò a utilizzarlo come blog personale. Tutte le informazioni le trovate su Patriot Train, quindi sono entrato a pieno titolo nella famiglia. Ecco.
Bene, bene, bene. Quindi cerchiamo, come vedete, di fare le cose con un pochino più di professionalità. Dunque, dicevamo, terza stagione per il nostro podcast, ovviamente è uno dei format più apprezzati, quindi non potevamo assolutamente farcelo sfuggire. Ricordo, perché ovviamente ci potrebbero essere anche persone che ci ascoltano per la prima volta, che noi è dal 2015 che ci occupiamo di Patriots, cerchiamo di farlo coprendo quotidianamente tutte le news riguardanti appunto la squadra del New England. Lo facciamo soprattutto sul nostro sito www.patriottrain.com, dove potete trovare un'ampia copertura di quello che succede nell'ambiente di Foxborough, quindi game preview che da quest'anno è diventata una diretta video, come alcuni di voi hanno visto sabato, e trovate ancora comunque sul nostro canale YouTube. Trovate il game recap scritto da Marco, che è uscito ieri, perché noi di fatto stiamo registrando di lunedì, ma la puntata esce di martedì, quindi se ci ascoltate di martedì, ovviamente ieri è uscito il game recap, poi ovviamente continueranno i nostri approfondimenti, il film room, insomma tutta altra serie di offerte. Per fare questo ovviamente ci stiamo allargando, ci stiamo munendo di prodotti, di software e quant'altro, quindi da quest'anno è possibile fare delle donazioni libere di qualsiasi entità, un caffè, 1-2 euro, quello che volete, paypal.me/patriottrain, mi ovviamente all'inglese, quindi paypal.me/patriottrain, se voleste contribuire a con donazioni alla causa di Patriottrain. Bene, partiamo perché finalmente è iniziata la stagione NFL. Probabilmente non ce lo aspettavamo, o meglio, qualcuno di noi era più positivo di altri su questo. Stiamo parlando ovviamente dell'emergenza Covid, quindi di tutte le problematiche relative alla gestione, che sembra essere stata veramente impeccabile da parte della NFL, almeno fino ad allora. Poi adesso ovviamente iniziano le trasferte, iniziano i viaggi, quindi la situazione diventa un pochino più sensibile, però arginata, devo dire, in maniera encomiabile dalla NFL, che, voglio dire, io non avevo tanti dubbi sul fatto che gli Stati Uniti preservassero quella che è forse la loro religione principale, ovvero il football, però speriamo che continui. È iniziata con il Thursday Night, che ha aperto di fatto le danze fra Houston e Kansas City. Non mi dilungherei, anche perché ormai è una partita vecchia per quando starete ascoltando voi, e soprattutto ne abbiamo anche già parlato nel preview con Robby, però ci sono state anche tante altre cose interessanti in questa prima giornata, partendo per esempio da alcuni upset, uno su tutti quello di Philadelphia, che ha fatto visita ai Washington Football Team, Tra l'altro Philadelphia, che se non erro era in vantaggio 17-0, e poi si è vista poi oltretutto rimontare dai padroni di casa, che hanno segnato un parziale di 20 punti praticamente anzi 27 punti senza subire, perché hanno segnato 7 punti nel secondo, 7 punti nel terzo quarto e poi 13 punti nel quarto finale. 8 i sacks subiti da Carson Wentz, tanti gli infortuni che purtroppo hanno condizionato la partenza della stagione di Philadelphia, però insomma Andrea, correggimi se sbaglio, nonostante tutte le assenze c'era da aspettarsi comunque una vittoria di Philadelphia, che invece ha deluso un attimino.
Sì, esatto. Come sempre però nell'ultimo periodo Philadelphia ha avuto questi annosi problemi degli infortuni, tra cui running back Sanders, su cui sicuramente loro puntavano, e Scott, che l'ha rimpiazzato, sicuramente non è stato all'altezza, quantomeno in questa partita. Di certo le attese insieme all'altra partita Indianapolis contro Jaguars erano ben altre, sia per gli Eagles sia per i Colts. Onestamente alcune cose ancora da vedere. Comunque Haskins, nonostante tutti i problemi della prima stagione, ha portato a casa la prima vittoria, quindi buono per lui. E l'altro upset che dicevamo invece è quello di Indianapolis, dove i Colts hanno perso con questi Jaguars, dati un po', come dire, pronti a tankare, no? Perché certo, erano prima, hanno perso tanti dei loro top giocatori, ultimo Fournette, che come sappiamo è finito insieme a Brady in quel di Tampa, ma durante anche l'off season, se non ricordo male, Campbell
a Baltimore. Baltimore, sì.
Per cui una squadra un po' con una sorta appunto di tank all'orizzonte, eppure Minshew è riuscito un po' a ribaltare la situazione, visto che anche i Colts erano in vantaggio e alla fine hanno portato a casa questa vittoria.
Sì,
altro upset, anche se non così, ma come dire, da un risultato un po' diciamo all'ultimo secondo, è la partita dei Lions contro i Bears del nostro ex Patricia, che ancora una volta hanno trovato il modo per perderla alla fine.
Sì, con quel drop di Swift veramente sanguinoso. Tra l'altro ieri scherzavamo in chat dicendo che a vedere i Lions di Patricia viene il dubbio che forse senza di lui avremmo guadagnato un anello o due in più, perché adesso ovviamente lo stiamo dicendo scherzando, da defensive coordinator ha sicuramente fatto il suo, però veramente vedere questi Lions così in difficoltà, poi oltretutto hanno concesso a Trubisky di fare una partita esemplare, e non siamo abituati a questo tipo di show da parte di Trubisky, quindi forse c'è un po' di demerito anche di Detroit. Hai nominato Leonard Fournette, finito a Tampa Bay, lui stesso ha detto finalmente per la prima volta in carriera ho un quarterback. Leggiamo un attimino la linea statistica di Gardner Minshew: 19 completi su 20 tentativi, 173 yards, non tantissime, 3 touchdown, 0 intercetti. Dall'altra parte il veterano Philip Rivers, 36 su 46, che non sarebbe neanche male perché ha lanciato 363 yards, quindi davvero parecchie, però un touchdown e 2 intercetti, quindi Colts che devono ancora registrare qualcosina. Tra l'altro, per andare nella cronaca più stretta,
Colts che hanno perso, adesso non ho visto le ultime notizie, Marlon Mack.
Te lo confermo, out for season, torna Achilles, quindi brutto colpo, sì, veramente, sia la sconfitta con Jacksonville, che era ovviamente una partita da vincere nella loro stagione, ma anche un ottimo elemento della loro offense. Benissimo, sì, hai fatto bene chiaramente a nominare anche questa partita. In spolvero Chase Young, ovviamente una delle giocate simbolo della partita di Washington, per tornare un attimino a quello che abbiamo detto in copertura, ma d'altronde in apertura, per meglio dire, ma d'altronde quando prendi un giocatore così alto ti aspetti che contribuisca da subito per Philadelphia, quindi stagione in salita. Chicago, che dire, ha fatto veramente. Bisogna vedere poi adesso se Trubisky sarà questo per tutta la stagione, ma come inizio non c'è male. Rocambolesca la partita fra Green Bay e Minnesota, direi che non c'è tanto da stare allegri per nessuna delle due squadre, perché sì, abbiamo visto un Aaron Rodgers in mid-season form, perché ha fatto veramente una partita esemplare, 32 su 44, 364 yards e 4 touchdown, veramente una partita incredibile, però alla fine i Vikings sono rimasti lì, hanno fatto 24 punti nell'ultimo quarto per tenere viva la partita, e quindi i tifosi di Green Bay saranno contentissimi per la vittoria, un po' meno per sicuramente per come è stata impostata a livello difensivo e per quanto è stato concesso a Minnesota, che comunque rimane un ottimo team. Siamo, lo diremo molto spesso in questa puntata, siamo comunque in week one, quindi non bisogna farsi prendere dalle overreaction. Buona la vittoria di Las Vegas.
C'è da dire la conferma del fenomeno Adams, perché come ricevitore uno dei migliori, se non forse il migliore insieme a Thomas,
è sempre forse la mia prima o seconda scelta tra i target nel fantasy davanti Adams, perché veramente forse anche uno dei pochi di quel livello che hanno a Green Bay. 14 ricezioni, 156 yards, 2 touchdown, targettato 17 volte da Aaron Rodgers, veramente wide receiver numero uno, se ne esistono. Dicevamo, Raiders 34-30 su Carolina, ce lo aspettavamo che i Panthers, i nuovi Panthers di Teddy Bridgewater, avrebbero fatto un pochino di fatica, Las Vegas un pochino più quadrata, insomma la partita che si è conclusa come forse io e anche Robby avevamo preventivato nel nostro game preview. Altro derby della AFC East, i Jets che hanno perso contro Buffalo 17-27, risultato fin troppo buono perché i Jets sono stati veramente una catastrofe, una partita piena di errori da parte dei newyorkesi. Se non vado errato, ci potrebbe essere anche qualche ritorno di infortunio per Le'Veon Bell, perché Gase ha detto che è stata colpa sua rischiare di nuovo di far giocare Le'Veon Bell anche se non era al 100%. Insomma, una partita un po'. Buffalo ha vinto, ma anche Buffalo ha qualcosina da registrare. C'è poi stata, chiedo a Mattia di intervenire su questo per dire la sua. Non so se Mattia hai guardato qualche immagine di Baltimore contro Cleveland, 38-6 per i Ravens, che si confermano una delle principali contender di questa stagione. Mi ha stupito però vedere solamente 6 punti sul tabellino di questi Cleveland Browns, che insomma ogni anno arrivano.
Ogni anno hanno la squadra che sembra possa far bene e poi puntualmente delude. Lo si diceva forse anche nel preview, se non sbaglio, che comunque lo si può imputare forse al coaching staff, non si capisce bene, è sempre un mistero. È chiaro che 6-38 è un risultato veramente severo, però sul campo la superiorità è stata netta, nulla da dire. Peraltro ho visto anche un Lamar Jackson, mi è sembrato un po' più maturo, ho visto soltanto le highlights, però mentre l'anno scorso si lanciava più a delle corse un po' così spericolate, che poi andavano bene, perché voglio dire, ha fatto la fortuna di tutti a fantasy, mi è compreso. Però quest'anno invece ha lanciato tanto, spesso e bene, vedo 20 su 25 per 275 yard e 3 touchdown, senza troppe corse, ne ha fatte soltanto 7, che per un running back per 45 yard, che comunque per un running back come lui sono pochine, ecco.
Diciamo che anche che dal punto di vista di Cleveland, naturalmente hanno tutti gli occhi puntati su Cleveland, perché abbiamo purtroppo, stiamo vedendo forse sprecato uno dei migliori talenti della NFL, Odell Beckham Jr. è stato terzo nella colonna delle ricezioni ieri, davanti a lui Jarvis Landry, che ha ricevuto 5 palloni per 61 yards, e poi il tight end David Njoku, che ha ricevuto 3 palloni per 50 yards. Odell Beckham è stato targettato 10 volte, quindi in realtà è stato il giocatore più cercato da Mayfield, ma solamente 3 completi per 22 yards. Chiaramente Odell Beckham avrà goduto delle attenzioni principali della difesa e della secondaria di Baltimore, su questo non c'è dubbio. Uno degli arrivi principali per l'attacco di Cleveland, Austin Hooper, l'altro tight end, 2 ricezioni per 15 yards. C'è veramente tanto lavoro da fare per Cleveland. Bene, per arrivare poi ai nostri Patriots, acceleriamo un pochino per chiudere il giro. Seattle, una buona partenza, 38-25 la vittoria in trasferta contro Atlanta, anche se alcuni tifosi di Seattle storcono il naso e mettono già le mani avanti per il prossimo match che avranno in casa contro di noi, perché dicono ma non avete visto la nostra linea offensiva, ci ammazzate Russell Wilson. Beh, comunque Russell Wilson rimane uno dei principali playmaker della NFL. Mi dicevi, Andrea, che tu hai buttato un po' l'occhio su questa partita, hai visto qualcosa, ti sei fatto qualche idea del duello tra Seahawks e Falcons?
Sì, anche io, appunto, oggi qualcosina anche sulle altre partite ho dato uno sguardo. Seattle e Russell Wilson comunque saranno da temere, approfondirete poi nel preview meglio tutta la questione. Credo che comunque andare là non sarà assolutamente facile, nonostante i problemi che hanno sulla linea offensiva. Hanno un ottimo ricevitore, secondo me sottovalutato, come Lockett, che l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno è iniziato comunque in modo discreto, anche se ieri non è andato in touchdown. Hanno un running back come Carson, che ieri comunque si è portato a casa due TD, per cui a me è sembrata comunque, per gli highlights, una Seattle abbastanza in controllo nella partita. Wilson secondo me rimane, ed è, non lo scopriamo di certo oggi, uno dei migliori QB, per cui ecco, secondo me è una buona Seattle comunque in week 1.
31 su 35, 322 yards e 4 touchdown senza intercetti per Russell Wilson. Diciamo che a leggere i numeri, se c'è stata una brutta prova della linea d'attacco di Seattle, sicuramente non ha patito il nostro amico Wilson, che temo ci prenderà in saccoccia la prossima partita, ma è presto per parlare del prossimo weekend. Godiamoci ancora di più, ancora un pochino, il Victory Monday dopo la vittoria sui Dolphins. Bene, andiamo ancora a razzo, perché c'è stata l'esordio di Burrow con i suoi Bengals, però sconfitti per 16 a 13 contro i Chargers, che prima di iniziare la stagione avevano perso Derwin James, hanno un ricevitore dolorante e mi sembra che ieri abbiano perso qualcun altro. Adesso non so se voi potete venirmi in aiuto, perché
era
mi
il linebacker Tranquil, la pronuncia non la so bene, ma era
Okay.
Caviglia, se non sbaglio, un brutto infortunio, quindi
dovrebbe essere fuori anche lui. E il ricevitore invece dovrebbe essere Williams, se non vado errato, che ha problemi alla spalla, l'abbiamo visto su Hard Knocks, che sembrava dovesse saltare un po' di tempo, invece ha giocato, ma insomma. Però comunque, ad ogni modo, i nuovi Chargers portano a casa una partita veramente risicata, segnando 6 punti nel secondo quarto e 10 nell'ultimo, e forse è venuta fuori un pochino di più l'esperienza. Tra l'altro, l'esordio dell'uomo da LSU che tutti aspettavano, Joe Burrow, 23 su 36, 193 yards, 0 touchdown e un intercetto, anche se credo abbia segnato un touchdown su corsa, se non vado errato, ha addirittura 8 corse.
Il primo, se non sbaglio, il primo...
Sì, il primo touchdown.
Esatto.
Il primo TD su una corsa centrale di una ventina di yard, quindi...
Sì.
Non male, ecco, come esordio. Poi il kicker ha pensato bene di rovinargli la serata.
La serata, esatto. Ad ogni modo, Bengals che hanno del lavoro da fare, così come i Chargers. Bella la partita, deve essere stata, purtroppo ho visto poco, deve essere stata molto bella la partita tra San Francisco e Arizona. Io mi aspettavo belle cose dai Cardinals quest'anno, non mi aspettavo però che avrebbero iniziato col botto. Kyler Murray ha fatto delle giocate sensazionali, forse meno sensazionale è stata la prova di Jimmy Garoppolo, che ha deluso ancora un pochino, nonostante i 2 touchdown, però 19 completi su 33 è veramente un rating bruttino. Riprende da dove ha lasciato fondamentalmente Raheem Mostert, ottimo running back dei Niners, però diciamoci la verità, dal campo, se c'è una squadra che esce col sorriso, nonostante, ripeto, la vittoria, che poi in week one vuol dire tutto e niente, sono sicuramente i Cardinals. Non statistiche sensazionali neanche quelle di Kyler Murray, 26 completi su 40 per 230 yards, un touchdown e un intercetto. Però ad ogni modo, a questo lui aggiunge...
Considerato l'avversario, comunque non sono statistiche da sottovalutare, cioè voglio dire, no. L'anno scorso erano al Super Bowl, quindi comunque...
Stiamo parlando di vice campioni che hanno negli occhi i confetti dei Kansas City Chiefs che gli sono caduti in testa, quindi una squadra che ha vendetta nel sangue, negli occhi, è una difesa sensazionale, tra l'altro. Quindi a queste ha aggiunto anche 13 portate per 91 yards e un touchdown, facendone 7 di media, quindi alla faccia di chi dice che era troppo basso per giocare la posizione al momento. Poi vabbè ragazzi, ovviamente non per infierire e non per mettere un altro tassello nella bara di O'Brien, però DeAndre Hopkins, 14 ricezioni, 151 yards, oscurando un signore che si chiama Larry Fitzgerald, che chiuderà con 4 ricezioni per 34 yards. Insomma, gli Arizona Cardinals dovevano far divertire quest'anno, e se il buongiorno si vede dal mattino, è veramente buona la prova dei biancorossi. Allora, arriviamo, prima di chiudere, con le gare, con la gara di Dallas contro Los Angeles. Anzi, passiamoci velocemente sopra. Dallas perde per 17 a 20 contro Los Angeles Rams, partita così, tra l'altro anche qui dovrebbe esserci stato un problema di piuttosto serio per un uomo di Dallas, se qualcuno...
due,
ecco, vai Andrea.
Sia diciamo per me il loro migliore linebacker, Bandar Esch, che okay, ha certo. Avuto un bel infortunio, e anche il tight end Jarwin, anche lui è uscito, quindi Jarwin credo fuori sicuramente tutta la stagione, e Bandar Esch da vedere, ma in una difesa già di Dallas un po' da vedere, perdere anche lui non è sicuramente una buona cosa nella prima partita. Forse più pesante le due, diciamo, i due infortuni, ecco, che la sconfitta ricevuta nei Guequane.
Sicuramente, anche perché comunque è una division molto aperta. Abbiamo visto come Philadelphia, appunto, abbia fatto fatica. Washington, nonostante la vittoria, è una squadra comunque che è un cantiere. Però, esatto, insomma, i Giants li dobbiamo ancora vedere all'opera, perché al momento in cui, ripeto, voi starete ascoltando la puntata, i Giants avranno giocato, ma il momento in cui noi registriamo, no. Quindi sui Giants ci riserviamo ogni giudizio, però, insomma... brutto inizio, veramente, come dice giustamente, più che altro per gli infortuni che per il risultato, ma... Arriviamo a quella che è diventata la squadra di tanti tifosi dei Patriots, forse in maniera così un po' rocambolesca, ma insomma, ad ogni modo, ognuno è libero di... E quindi esordio di Tom Brady contro i New Orleans Saints di Drew Brees. La NFL ha avuto la grazia di metterla dopo l'esordio dei Patriots, e quindi ci siamo potuti vedere praticamente 6 ore di Patriots in week one. Allora, innanzitutto ricordiamo, ma lo saprete già, che la partita è finita 34 a 23 per i padroni di casa dei Saints. Più volte abbiamo detto, ecco, io adesso vi faccio parlare su questa partita perché mi piace sentire anche le vostre opinioni, però parto un attimino da un presupposto. Secondo me è successo esattamente quello che era ovvio succedesse e che abbiamo detto più volte anche sui nostri canali, cioè la squadra più forte della division forse sono i Saints. Tampa Bay è una squadra molto forte, con delle individualità enormi, che aveva solo bisogno di un pochino di tempo per ingranare. E secondo me la partita di ieri sera è stata lo specchio perfetto di questo. Cioè, Tampa Bay ha fatto dei drive sensazionali. Brady ha ancora la capacità di mettere palloni in delle finestre veramente strettissime. A questo però alterna alcuni drive dove si vedono i suoi 40 anni passati e deve registrare un attimino il timing con i suoi ricevitori. Due intercetti, tra l'altro l'head coach Arians in conferenza stampa ha detto che entrambi gli intercetti, di cui tra l'altro un pick six, sono colpa del quarterback perché non ha letto bene l'evolversi della situazione difensiva nella secondaria, anche se sul primo intercetto c'è un dibattito molto aperto, perché insomma Evans interrompe di colpo la traccia corricchiando, lui la lancia più avanti e viene intercettato, a tutti sembrava una colpa del ricevitore, ma come dicevamo in separata sede tenderei a fidarmi delle parole dell'head coach. E quindi insomma un po' una doccia fredda per Brady, una partita anche discreta, ha fatto buone cose. Impalpabile Gronkowski, che insomma al training camp sembrava già un po' facesse difficoltà a livello fisico, ieri forse due ricezioni, ha fatto meno yards del nostro Izzo, quindi insomma, il che è tutto dire. Però, ecco, io adesso do la parola prima a Mattia e poi ad Andrea, però, insomma, per concludere, per dare una mia idea, si è visto quello che mi aspettavo, sinceramente. Tu, Mattia, che idea hai? Che idea ti sei fatto?
Ma guarda, ti dirò, le aspettative un po' erano le stesse, quindi dato soprattutto l'avversario, che sì, è il più forte della division, ma forse anche dell'NFC, playoff a parte, che sappiamo i Saints fanno sempre un po' di disastri nelle gare secche. Però chiaro che sulla carta i Saints sono, erano e sono ancora molto più attrezzati dei Bucks, quindi il risultato non è una sorpresa. La curiosità di vedere Brady era tanta e ha dimostrato un po' appunto quello che dicevi anche tu, sicuramente deve ancora trovare il time con i ricevitori. E non so, sinceramente bisogna ancora ribadire che siamo in week one e che questa potrebbe essere per loro una sorta di pre-season come per tutti, quindi è dalla prima partita, non erano mai scesi in campo, hanno comunque tutta una serie di attenuanti, quindi è ancora presto per dire, per tirare le somme su qualsiasi tipo di giudizio, ecco, perché già ho letto da qualche parte insomma che allora aveva ragione Belichick sull'eterno conflitto su chi, su perché i Patriots funzionano, quindi insomma è ancora presto, hanno modo sicuramente di far bene, soprattutto visto appunto l'avversario contro cui hanno perso. E niente, io resto ancora curioso perché sono una squadra, i Bucks, che può ancora far bene ovviamente, quindi vedremo.
Andrea?
Ma sì, concordo, ma soprattutto perché avevano di fronte una squadra che quando arriviamo ai playoff è sempre data praticamente per favorita per il titolo negli ultimi anni. Credo che comunque i nuovi QB, soprattutto i nuovi QB, poi possano fare davvero fatica in un nuovo sistema quando finisce il training camp, finisce la pre-season e si inizia a giocare sul serio, per cui come Rivers e Colts anche Brady ha faticato parecchio. Tampa Bay, come diciamo anche ieri tra di noi, ha una linea d'attacco un po' rivedibile, nel complesso una buona squadra, ovviamente un po' stellare, per cui un insieme di campioni, da Mike Evans, Godwin, adesso hanno aggiunto Fournette, però è tutta da, come dire, da amalgamare un po' come sistema, e credo che il primo intercetto di Brady sia diciamo l'emblema di questa cosa, per cui ci vorrà sicuramente del tempo. Non mi è comunque dispiaciuta nel complesso Tampa, ha fatto buone cose anche in difesa, ha annullato Thomas che ha fatto poco nulla, poi ovviamente i Saints hanno anche Camara, quindi la partita è difficile, senza comunque, ripeto, l'abbiamo visto nell'ultimo periodo, sono quelli da qualche anno e alla fine sono sempre lì, per cui avrà sicuramente modo Brady di riscattarsi dalle prossime partite e trovare magari un po' più di affiatamamento. Non so se anche a voi, te parlavi di finestre piccole, spesso veramente erano lanci al limite, secondo me, di andarli a prendere poi dai ricevitori. Quindi, come dicevamo, capire anche lì dove era l'errore lo scopriremo pian piano la stagione, quale sarà la difficoltà, se questa linea, appunto, offensive line un po' così, o davvero Brady inizia a leggere un po' anche male le difese o le situazioni, o reagire semplicemente male a quello che l'azione porta, però ecco, ieri davvero alcuni lanci molti un po' imprecisi, più che imprecisi, ecco, difficili da comunque andare a recuperare da parte dei ricevitori.
Ma poi, visto che comunque si parla di football e quindi si parla di sport di squadra, anche se è ovvio commentare la prova di Brady per noi, ecco, io naturalmente bisogna fare attenzione, poi in maniera scherzosa si può dire di tutto, ma le partite di ieri, non di questo weekend per meglio dire, non dicono quasi nulla, secondo me. Cioè, se questi Tampa Bay Buccaneers avessero giocato contro i Dolphins che abbiamo affrontato noi, gliene mettevano 50 in faccia. E se noi avessimo giocato contro questi Saints, probabilmente ne prendevamo 30. Magari non 50, ma 30, perché la nostra difesa è valida. E magari non riuscivamo a segnare come abbiamo segnato a Miami. Cioè, bisogna sempre mettere due pesi e due misure sulle cose. Cioè, non bisogna usare due pesi e due misure. Ecco, nel senso che adesso tutti i discorsi, allora doveva rimanere ai Patriots, allora il merito era di Belichick. No, ovviamente.
No.
C'è gente che sta salivando da mesi per riuscire a tirar fuori questi hot take, ma sono conclusioni veramente inutili, veramente assurde, che richiederebbero un contesto pazzesco e poi soprattutto non le puoi fare dopo una partita. Tra l'altro, parlavi del fatto che Tampa Bay sicuramente nel giro di poche settimane potrebbe ritrovare la strada giusta. Il calendario da questo punto di vista gli dà una mano, perché la prossima settimana ospitano Carolina, che è vero che ha bisogno di vincere, ma ad ogni modo è una squadra comunque con tante incognite. E nella terza settimana, tra l'altro, Tampa Bay va a Denver. Denver è sempre un campo molto ostico, soprattutto per Brady. Buon parco ricevitori per i Broncos, buona squadra quadrata, però insomma hanno perso Von Miller, anche loro con qualche dubbio. Qui insomma, sulla carta Tampa Bay potrebbe portarsi sul 2-1, poi andiamo avanti, week 4, Tampa Bay credo che abbia forse... No, Tampa Bay
Chargers.
Gioca in casa coi Chargers, anche qui mi sento di depennarla come una vittoria per Tampa Bay e sarebbero già sul 3-1. Diciamo che... Week 5, trasferta a Chicago. Sì, Chicago ha una grandissima difesa. L'attacco sarà quello di ieri? Questa è una partita un po' in dubbio. E poi, chiaramente, Week 6, partita da circolare, giornata da, da segnalare sul calendario, Green Bay Packers in visita a Tampa Bay. Ecco, diciamo questo piuttosto. Diciamo che domenica 18 ottobre riusciremo ad avere un termometro di quella che è la situazione in casa Tampa Bay, perché saranno passate 5-6 settimane. Tampa Bay ospita Green Bay, partita sensazionale. Tra l'altro noi quella giornata credo che siamo in bye, se non vado errato, quindi sì, siamo in bye con Raiders, Saints e Seahawks, quindi potremmo goderci questa partita senza l'ansia di un nostro impiego. Ma chiusa la parentesi del resto della NFL, che è durato anche tanto. Ecco, no, volevo ancora dire una cosa, perché ce ne siamo accorti un po' tutti guardando la partita. Quello che si vede, che è una grossa differenza da quando Brady è senza Belichick, è la disciplina di questi Tampa Bay Buccaneers, che veramente ieri è stata messa a dura prova. 9 penalità, penalità in linea difensiva con Vita Vea, il giovane defensive tackle che ha fatto, mi sembra, un paio di offside consecutivi, linea d'attacco con anche rookie Christian Wirfs, che è un grandissimo talento, perché però anche lui ha patito un po', ovviamente, le luci della ribalta. Tu dicevi, Andrea, giustamente, una buona difesa. Lo dicevamo ieri tra di noi, quello che mi ha stupito, l'avevo un po' sottovalutata, questo Devin White, veramente in grande spolvero, secondaria un po' giovane, bisogna vedere, però ieri ha retto abbastanza bene, però insomma, veramente, andiamo con su tutta una serie di Pierre Paul, tutta una serie di elementi nel front seven che veramente può mettere pressione. Ma ripeto, siamo arrivati alla mezz'oretta abbondante del nostro podcast, cerchiamo sempre di stare entro l'ora, e quindi io direi di andare a razzo sul nostro matchup. Affrontavamo i Dolphins, l'anno scorso week 17 ci giocavamo il bye week ai playoff e abbiamo perso una brutta scoppola in casa, poi ovviamente un paio di stagioni fa il Miami Miracle. Insomma, secondo tutti quelli che seguono la NFL ma non guardano i Patriots, era una partita da stravincere. Secondo noi che guardiamo i Patriots e conosciamo la solfa, conosciamo i nostri polli, una partita delicatissima che spesso ha riservato delle brutte sorprese. E sembrava anche ieri così, perché c'è stato un momento che ci siamo fatti un paio di autogol clamorosi, dal fumble di Nakiel Harry al fatto che loro poi sono riusciti ad arrivare strettamente a contatto, poi sono venuti fuori gli Zebedei, abbiamo fatto il drive che probabilmente ha vinto la partita e abbiamo chiuso la questione. Cosa è successo? Abbiamo vinto per 21-11, Cam Newton in grande spolvero, performer della partita ovviamente, una partita molto 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 pulita dal punto di vista aereo, 15 completi su 19 per 155 yards, 0 touchdown e 0 intercetti, però 15 portate per 75 yards, 2 touchdown con 5 yards di media, yards che sono arrivate tramite read option, quindi una nuova dimensione del nostro attacco, a cui ovviamente non eravamo abituati e a cui noi di Patriot Train abbiamo provato a preparare i nostri ascoltatori tramite video e insomma un po' di articoli, perché sapevamo che Cam Newton avrebbe portato questa dimensione al nostro gioco d'attacco. Cam Newton che però ha dimostrato che la spalla sta bene, sono partiti alcuni missili mica male da quel braccio. Il fatto che 2 o 3 passaggi siano stati deflettati sulla linea di scrimmage mi preoccupa un pochino, perché ci sono tanti critici nella NFL della sua throwing motion che non è molto pulita, non è molto canonica, e il fatto che la palla sia stata più volte deflettata da uomini di linea mi fa un po' pensare che questo deve essere una cosa da registrare, ma scelte ponderate, buone corse, ha letto quasi sempre bene la difesa. Aveva voglia di rivalsa, si è visto da come ha cercato.
Enorme voglia di rivalsa.
Da come ha cercato di prendersi subito la squadra sulle spalle. Insomma, sembra tutto positivo. Esordio fantastico, vittoria, Cam Newton in grande spolvero. Io andrei comunque cauto coi giudizi, però vengo da te Mattia, perché tu hai guardato ovviamente la partita come tutti noi e ti sarai fatto un'idea di questa offense, un'idea di Cam Newton, e quindi chiedo a te l'impressione, perché tra l'altro tu eri uno, forse sei ancora, uno dei più critici, dei più scettici su quello che può essere la nostra stagione e in particolare la stagione del nostro attacco. Non ti convince tanto le armi che abbiamo a disposizione nel parco ricevitori, forse non ti piace magari neanche tanto Cam Newton, correggimi se sbaglio. Ecco, dimmi le tue impressioni dopo questa prima partita.
Mattia, forse... Allora, io non nascondo tutte queste cose.
Vai, vai, Mattia.
C'è un problema di linea, probabilmente, non so se...
Vai tranquillo, ora ti si sente okay. Benissimo.
Dicevo... Ok, non nascondo tutte queste cose, nel senso che io non mi aspettavo un Cam Newton così. Per carità, non sono numeri da MVP, ci mancherebbe altro, però soprattutto l'integrità... Mi aspettavo un Newton con molta fame, e quello si è visto, e quindi... questo non mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso invece l'integrità fisica con la quale comunque lui si è lanciato, cioè in determinate corse proprio non ha avuto minimamente paura a mettere tutto il suo corpo a rischio, perché di fatto ha preso un sacco di botte. E, anche sui lanci, devo dire, è stato molto preciso. Io nel secondo quarto ero molto... Continuavo con il mio scetticismo perché abbiamo registrato, se non erro, 2 three and out consecutivi e andavamo avanti con delle corsette poco convincenti e secondo me in quel momento c'era bisogno di lanciare e vedevo che Newton non lanciava e quindi tra me e me pensavo forse non ce la fa. Sono stato smentito perché nella seconda parte di gara, devo dire, ha cominciato a lanciare, si è visto un po' di gioco aereo, sono stati passaggi per lo più puliti, precisi, quindi questo sicuramente è un segnale positivo. Peraltro ci sarebbe anche qualcosa da dire riguardo la prestazione di Harry, che mi stava dando l'impressione di fare il suo lavoro, portare a casa la pagnotta, e lo ha fatto, peccato per quella specie di fumble sulla linea del touchdown, che ha messo ancora in evidenza quelle che sono un po'... le sue forse lacune, problemi di concentrazione. Di fatto però ha dimostrato che ancora una volta il potenziale c'è ed è tanto, quindi può essere veramente un'ottima arma a favore di Newton e quindi del nostro attacco, però ecco, deve dimostrarsi ancora più incisivo perché deve dimostrare di essere una prima scelta, l'abbiamo detto tante volte. Io mi auguro che questo durante il corso della stagione possa avvenire. Al momento non è ancora avvenuto, dubito che ci sia una squadra che darebbe un primo giro per Harry. Speriamo che questo appunto possa avvenire nel corso della stagione.
Secondo me hai toccato chiaramente un punto critico, perché l'errore vicino alla goal line è stato fatale, perché è stato poi il momento in cui ha completamente girato l'inerzia della partita e Miami è entrata ampiamente. Io mi sento di difendere Harry, ma non tanto per l'errore, perché l'errore è un errore grave e sono sicuro che questa settimana ne sentirà di cotte di crude in campo, quindi non c'è bisogno che ci mettiamo pure noi a metterci il carico da 90. però è stato un giocatore che ha fatto una buona partita. Ecco, se non avesse fatto quell'errore lì, probabilmente staremmo parlando di un Harry finalmente protagonista, finalmente dentro il gioco. Anche perché la palla è stata distribuita poco per via aerea, non ce n'era bisogno, nel senso che, ecco, bisogna ancora capire se noi non abbiamo passato il pallone perché non siamo tanto capaci, oppure se non abbiamo passato il pallone così tanto perché non ce n'era bisogno, perché le nostre corse effettivamente stavano funzionando, il gioco di option stava funzionando. Se noi andiamo a vedere la classifica delle ricezioni, troviamo 5 ricezioni per Edelman su 7 target e poi 5 ricezioni su Harry con 6 target. Le altre ricezioni le hanno fatte James White, che ne ha prese 3, Ryan Izzo, che ne ha presa 1, e J.J. Taylor, che ne ha presa 1, quindi 2 running back e un tight end. Di fatto, 2 ricevitori solamente coinvolti nella partita, Damir Bird e Jacoby Myers completamente fuori, anche se Bird ha visto il campo parecchio e Myers direi non tanto. Però ecco, a me ha stupito una cosa che forse non a tutti è arrivata, poi invece magari mi smentiranno ed è una cosa banale, però io credo che sia giusto sottolinearla. In molti down di corsa, in molti schemi di corsa, a bloccare c'erano Harry e altri giocatori, non Edelman. Quindi mi fa piacere che si dia un po' di fiato anche a Julian Edelman su questo. E poi abbiamo sempre criticato il fatto che Harry non riuscisse a staccare il ricevitore. Ieri in un paio di tracce, soprattutto corte, una hitch in cui ha ricevuto il pallone, era corto di una yard, 2 difensori addosso, lui ha tirato giù il casco e se li è portati via per chiudere il down. Un altro paio di, forse una out dove ha staccato di un paio di metri il suo corner. Insomma, secondo me si è visto un pochino il lavoro di cui parlava anche Roby nel game preview, il lavoro di footworking, di release, di lavoro sostanzialmente coi piedi per essere più scattante, più veloce e per lasciare un pochino più sul posto i propri marcatori. Ripeto, sono giocate al limite, se lui si allunga, non perde la palla e fa touchdown, diventa l'eroe della giornata, ha fatto fumble. Tra l'altro, ecco, la regola dell'NFL che se uno fa il fumble entrando in end zone, la palla va agli altri, poi un domani me la dovranno spiegare perché è una regola veramente un po' astrusa,
rivedibile.
Però, rivedibile, però c'è sempre stata e non possiamo certo criticarla oggi che ha penalizzato noi, però io direi di stare un po' nel mezzo, no? Abbiamo detto week one, non ci vanno le overreaction, secondo me non ci vanno nemmeno su Nikhil Harry. Però invece Andrea, vengo da te per questo.
Provo io tutto il giorno che un po' alzavo, non abbiamo parlato tanto oggi tra di noi, ma che stavo un po' pensando a questo attacco e secondo me metto insieme un po' quello che avete detto. Abbiamo visto appunto ovviamente un attacco completamente diverso da quello degli ultimi 20 anni, improntato estremamente sulle corse, e come dicevi giustamente, capire se sarà così nel futuro o questa partita era studiata in questo modo contro Miami, che comunque sulla carta ha un'ottima secondaria, per cui come dire, magari non c'era neanche bisogno di mettere la palla in aria, rischiare anche un intercetto da McCain.
Bravo, cioè Xavier Howard e Byron Jones non sono due stupidi, sono due elite nel ruolo, quindi probabilmente era anche andarsi a cercare un po' le rogne.
McCain comunque l'abbiamo visto all'inizio, primo quarto, subito il colpo a Edelman per evitargli la ricezione, per cui quello potrebbe essere un elemento, o vedendo, diciamo, come dire, il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, torniamo sempre al discorso della mancanza di giocatori nel ruolo, perché di fatto ieri ne sono scesi in campo 3 ricevitori e di fatto Bird è stato utilizzato in tutte queste famose, chiamiamole, option per bloccare insieme ad Harry, Edelman. Adesso mi viene in mente un'azione in cui Harry è in motion, prende la palla e Edelman viene spazzato via mentre cerca di portare il blocco, oltre a preservarlo ovviamente visto l'età. Per cui è un attacco un po' da vedere, un po' così monocorda in questa week one. Io spero che sia solo, come dire, per game plan, se sono positivo, se voglio essere positivo, se voglio essere negativo, invece, come dire, è perché non c'è personale per fare qualcosa di diverso, perché anche Meyers 7 snap e basta, ecco. Quindi questo è un po' come personalmente ho visto la partita di ieri, quindi sarà ancora più curioso la prossima contro Seattle.
Per completare un po' il discorso sull'attacco, mi ha stupito personalmente vedere più Izzo in campo di Asiasi, però ricollegandomi a quello che dicevi tu, se il game plan era di correre, probabilmente ci sta, nel senso che Izzo si è dimostrato comunque molto migliorato. Sul secondo touchdown di Cam Newton, se lo riguardate bene, è Izzo che blocca più volte la safety che avrebbe dovuto intervenire su Cam Newton a livello di goal line, lo fa spingendola praticamente in spogliatoio. Una buona prova anche negli spazi, insomma, mi è piaciuto molto. Io non credo che questa sia ovviamente una bocciatura per il rookie Devin Asiasi, semplicemente potrebbe anche essere un preservare non tanto il giocatore ma certi aspetti, certi schemi, perché poi ricordiamolo, ovviamente per noi senza pre-season, senza filmati, prepararci per i Miami Dolphins di Fitzpatrick non era così impossibile, li abbiamo già visti, mentre per loro prepararsi per i Patriots di Cam Newton era impossibile. Potevi immaginare certe cose, ma finché non li vedi non potevi veramente inventarti nulla. Buona la prova della linea, ovviamente l'abbiamo detto tutta l'estate, l'anno scorso è pesato tantissimo l'assenza di Andrews e in questa partita si è visto cosa vuol dire avere di nuovo il centro titolare. Non mi viene in mente nulla di più da aggiungere della linea d'attacco, e questo vuol dire che è stata veramente una buona prova, perché quando si parla della linea d'attacco di solito si fa per criticarla. Buona anche la prova di Eluemunor come right tackle, si è girato un po' con Onwenu, prodotto di Michigan, rookie che Belichick oggi in conferenza stampa ha detto che il rookie Onwenu gli ricorda un po' Solder, perché può fare tutti i ruoli, può giocare guardia, può giocare tackle e può giocare anche tight end. Credo che sia un grandissimo attestato di stima da parte di Belichick questo, infatti mi sembra che è stato anche dichiarato eleggibile in un paio di formazioni ieri, extra blocker in molti casi, insomma mi è piaciuto, sono veramente contento di questa linea. Anche qui bisogna forse aspettare dei test un pochino più probanti. Linee che hanno dominato, io direi che la nostra linea d'attacco ha dominato, la nostra linea di difesa ha fatto ovviamente buone cose. Per andare a parlare dell'altro lato della palla, abbiamo ovviamente avuto modo anche di arrivare al quarterback con un sack di Derek Rivers, il mai sconfitto Derek Rivers, che veramente dopo tante stagioni, un paio o addirittura forse tre stagioni stroncate da infortuni dove non l'abbiamo visto quasi mai, quest'anno molti dicevano, il nostro fedele amico Evan Lazar su tutti, dicevano occhio a Derek Rivers perché si sta allenando, sta bene, è un mostro, un fisico veramente eccezionale. Ieri sul sack, tra l'altro se ve lo andate a rivedere, porta indietro due uomini, in due non lo contengono e poi Fitzpatrick esce dalla tasca per cercare di scappare, lui lo segue e lo va a prendere. Cioè veramente una dimostrazione di strapotere fisico. Anche qui bisognerà aspettare dei test forse un po' più probanti, però incoraggiante per Rivers, che di fatto è nel contract year, cioè si gioca veramente la carriera, perché se non fa vedere nulla per il quarto anno consecutivo probabilmente sarebbe un arrivederci o un addio, quindi buon per lui. Chase Vinovich ha ripreso da dove aveva lasciato, vero leader della nostra pass rush. Buona la prova di Byron Coward, ve l'avevamo detto anche quest'estate, un giocatore da tenere d'occhio, e per il resto veramente un buon front seven. Eravamo un po' preoccupati di questa assenza di linebacker, Josh Uche, l'altro rookie, è stato dichiarato inactive ieri all'ultimo, senza apparenti problemi fisici, inactive anche Maluia, quindi veramente eravamo senza linebacker, c'erano Copeland e Bentley. Ci aspettavamo, lo dicevamo in separata sede, lo dicevamo anche nel nostro canale di Telegram, tra l'altro abbiamo aperto un gruppo Telegram a cui vi invito di partecipare, trovate il link nei nostri canali. Dicevamo che verosimilmente avremmo visto molti pacchetti con delle safeties e dei defensive back nel box. È vero, è successo, e infatti un intercetto in questo modo è arrivato proprio dall'ex Chargers Adrian Phillips, che è arrivato quasi sulla linea di scrimmage come a far finta di blitzare, cosa che faceva Patrick Chung, che quest'anno non avremo tra noi, per poi invece allo snap andare indietro in zona, in copertura. Fitzpatrick non l'ha proprio visto e ha lanciato il suo intercetto. Tre intercetti, Gilmore, partita un po' sporcata da qualche flag, ma si deve abituare ancora al ritmo del campo, appunto Adrian Phillips, e poi JC Jackson, che come ha detto benissimo Marco nell'articolo, veste i panni di closer, visto che non c'è più Duron Harmon, e ha sancito la chiusura del match con, con l'intercetto. Direi sostanzialmente nulla da aggiungere, ci è piaciuta ovviamente, ragazzi, questa secondaria, Mattia.
Assolutamente sì, e da sottolineare anche la prova di Jojuan Williams, che devo dire ha fatto il suo, ha marcato benissimo il tight end di Miami, Gesicki, mi pare si chiami, giusto? Gesicki, non so bene la pronuncia, però lo ha di fatto annullato, quindi mi è piaciuta molto la sua prova. JC Jackson molto attento, ci ha salvato anche quando Bird lì sul punt return non è riuscito a bloccare. Bravo. È stato attentissimo lì, veramente è stato prezioso, perché la partita sennò si sarebbe messa subito su un binario che probabilmente avrebbe condizionato tutto il match, che partiva di fatto in salita. E quindi, peraltro, non c'entra con la difesa, ma poi ho sempre paura di dimenticarmelo, quindi lo dico adesso, ne approfitto, quanto è prezioso Bailey con i suoi calci, i suoi punt, perché davvero sono veramente precisi, la palla ogni volta che finiva sui suoi piedi andava vicinissimo alla goal line di Miami, quindi davvero anche lo special team come sempre si conferma di alto livello.
Secondo me, Mattia, hai toccato due punti importantissimi. Williams l'avevo scordato, ha fatto veramente una prova mostruosa su Gesicki. Qualcuno ci scriveva su Telegram, ma abbiamo cercato Talib per marcare i tight end e non siamo riusciti a prenderlo. Akib Talib si è ritirato. Cavolo, ma si è messi così male? Io ho detto no, ragazzi, probabilmente era un'occasione che si è cercato di sfruttare, ma sicuramente a roster abbiamo persone preposte a farlo, e individuavo proprio come il giocatore al secondo anno Williams potesse essere preposto alla marcatura dei tight end, anche perché è fisico, alto, quindi si presta, e in effetti ieri ha fatto una prova ottima sul target, forse che dopo l'infortunio di Devante Parker è diventato il target numero uno di Fitzpatrick, sarebbe dovuto diventare il target numero uno, ma è stato completamente cancellato dal cornerback. Sì, mi fa piacere anche che hai parlato bene di Bailey, c'è bisogno di parlare bene degli special team, perché dopo la brutta prova di Nick Folk siamo ancora qui a chiederci quale gamba dobbiamo insomma ingroppare, come fanno i cani, per avere un cavolo di kicker a Foxborough. Vabbè, però insomma ci sta, anche era la prima partita anche per Nick Folk, quindi ci sta. Tra l'altro ha parlato anche di una situazione bruttina di vento in campo, c'era vento eventualmente, non ho sentito i commentatori parlare di questo, però insomma ci fidiamo, e quindi va bene, gli diamo il beneficio del dubbio almeno per la prima settimana.
Ovviamente non ho nominato Gilmore, ma non credo sia necessario, voglio dire, Gilmore no. Si commenta da solo, penso.
Sì, esattamente, anzi, partita bruttina per i suoi standard, visto che ancora
solo un intercetto.
Visto le numerose. Esatto, tra l'altro è venuto fuori un'indiscrezione proprio pochi minuti prima della partita, che sia stato cercato di cedere Gilmore, ma lo dicevamo sulle nostre pagine, è chiaro che quando sei in rebuilding, quando devi ricostruire una squadra, hai un asset così, così decisivo, così importante come Gilmore, che arriva dall'essere premiato come difensore dell'anno, insomma, devi cercare di monetizzarlo. Magari in un anno di transizione come questo non si è riusciti, gli è stato dato un aumento, e direi che ieri ha dimostrato di esserci sia con la testa che con le gambe. Andrea, vengo da te perché abbiamo visto di nuovo un nuovo furetto, anche qui non per fare gli autoreferenziali, però avevamo anticipato ai nostri follower di tenere un occhio su JJ Taylor, questo running back alto quasi 1,60 m, però bello cattivo, difficile da buttare giù, perché ovviamente con un baricentro così basso ti devi abbassare molto per andarlo a prendere, quindi difficile da placcare. Se arriva davanti all'uomo tira giù il casco, e insomma speriamo che non sia l'ennesimo Jonas Gray che vediamo sparire col ritorno magari di Damien Harris, però insomma buona prova. Poi molti lo chiamano il nuovo Dion Lewis, quindi boh, potrebbe essere, però insomma che te ne pare, è un running game in generale buono, che ha visto appunto anche in JJ Taylor una valida alternativa, come ti è sembrato?
Sì, assolutamente. Beh, poi sai, noi con i running back li facciamo sempre girare, per cui Dipende molto appunto dalla partita e dagli avversari che abbiamo di fronte. Abbiamo, come dire, ne abbiamo parecchi, da Barkett, White, Michel e Taylor, ognuno un po', come dire, bravo a fare un qualcosa. Se non ricordo male, ho visto che Barkett, Michel e appunto White si erano praticamente divisi in modo uguale gli snap ieri, per cui sempre di più e come non mai non abbiamo appunto il McCaffrey di turno.
Certo.
Ma abbiamo un insieme di running back a cui appunto ieri il drive, quello se non ricordo male proprio di, diciamo, del fa- che ha portato al fumble di Harry, lui e Taylor l'hanno di fatto dominato, Harry per via aerea e Taylor sul campo, queste azioni centrali dove era davvero infermabile. Vediamo, ecco, che non sia, come dire, solamente dettato dalle situazioni, ma che appunto potrà davvero essere un'arma comunque importante anche per, appunto, per il proseguo della stagione.
Benissimo ragazzi, siamo arrivati a un'oretta circa del nostro podcast, quindi come al solito ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno resistito ascoltando i nostri sproloqui per 55 minuti. Ringrazio Mattia per aver fatto il suo esordio nel podcast e per essere entrato nella squadra di Patriot Train, e lo saluto. Ciao Mattia, grazie.
Ciao, grazie ancora.
E anche un saluto ovviamente ad Andrea.
Ciao a tutti, buona serata, ciao.
Io vi do appuntamento ovviamente su patriottrain.com per quanto riguarda tutto il resto della nostra produzione, e ovviamente vi ricordo che si torna in campo domenica notte volando a Seattle per affrontare i Seahawks. Ancora un grazie a tutti gli ascoltatori e alla prossima. Ciao, buon football a tutti.
Ok, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.